La storia in podcast di Focus.
Bene, siamo pronti a riprendere la nostra conversazione su Lincoln con Mario Del Piero.
È indicativo, mentre ci pensavo, mentre parlavi, Mario, che forse gli ascoltatori della nostra serie non avranno questa percezione perché noi ci concentriamo su queste figure di rottura. Ma naturalmente, fra queste figure di rottura, come sono stati Jackson o Lincoln, o come sarà in forma minore Theodore Roosevelt o Franklin Delano Roosevelt, suo nipote, ci sono naturalmente tutta una serie di presidenti, non tutti i quali purtroppo noi saremmo in grado di coprire. E stavo riflettendo sul fatto che effettivamente nel momento in cui le condizioni politiche, gli equilibri negli Stati Uniti è sempre una somma di equilibri, una struttura che ha diverse giunture, che è messa sotto pressione da processi sociali, processi economici, processi politici interni o di politica internazionale, e a un certo punto questa struttura comincia a scricchiolare e si rompe e si rigenera un nuovo sistema partitico. Con Washington abbiamo visto l'istituzione del primo sistema partitico fra federalisti e democratico-repubblicani, con Jackson quello fra democratici e Whig, con Lincoln si inaugura il terzo sistema partitico, quello fra repubblicani e democratici, che però, attenzione, sono i due partiti di oggi, ma sono due partiti molto diversi da quelli di oggi, soprattutto il Partito Democratico, non faremo fatica a identificarlo con quello di oggi. E così sarà, no? Cioè, l'avvento di Theodore Roosevelt all'inizio del Novecento inaugurerà la cosiddetta progressive era o era progressista, un altro sistema partitico, per non parlare poi del New Deal di Roosevelt. Quindi ogni volta che gli equilibri si rompono c'è un rimescolamento delle forze, una riorganizzazione delle forze, e alla fine si produce una figura di riferimento. In questo caso la figura di riferimento è senz'altro Lincoln, però è una figura di riferimento che invece di portare a una ritrovata unità porta indirettamente, senz'altro non per sua volontà, al contrario, a una divisione. Nel 1861 la Carolina del Sud, come ho già detto, secede, poi seguiranno altri stati, 11 stati formeranno la Confederazione. L'Unione, cioè gli stati del Nord, reagirà con la forza e per 4 anni si combatterà una lunga e brutale guerra civile. Questa guerra occupa interamente la presidenza di Lincoln, non solo temporalmente, ma anche perché Lincoln è un presidente molto attivo, no? Adesso ce lo dirai meglio tu, cioè interpreta la sua funzione di comandante in capo degli Stati Uniti alla lettera. E vediamo un po' quanto il suo, oggi si direbbe, micromanagement, la microgestione della guerra, abbia avuto effetti positivi o meno. Ma allo stesso tempo, e questo è l'altro tema su cui vorrei chiederti di un'elaborazione, Lincoln prepara anche il terreno all'abolizione della schiavitù, in particolar modo con un ordine esecutivo presidenziale famosissimo, noto come il proclama di emancipazione, che è un ordine presidenziale, ma avvierà quel processo che porterà a un emendamento della Costituzione, cioè a un cambiamento costituzionale, il 13° emendamento, che dichiarerà abolita, incostituzionale, la schiavitù. Ora Mario, non ti chiedo di raccontarci tutta la guerra civile americana, anche perché fu una guerra complicatissima, combattuta su diversi fronti, con rovesci da una parte e dall'altra. Noi sappiamo che alla fine le superiori risorse militari, tecnologiche e soprattutto finanziarie e demografiche del Nord ebbero la meglio e il Nord vinse militarmente la guerra nettamente. Alla fine, vorrei chiederti qual è stato il ruolo di Lincoln nella gestione della guerra se effettivamente sia stato un ruolo che ha facilitato la vittoria oppure l'ha ostacolato, e poi soprattutto un'elaborazione sul significato del proclama di emancipazione del processo che portò al 13° emendamento.
Uno delle eredità di Lincoln, su cui forse dopo torniamo, è appunto il suo attivismo nel gestire, nel coordinare, nel definire i termini dell'azione militare durante la guerra civile, che è una guerra terrificante, un macello come raramente si era visto prima di allora, per tanti aspetti è forse la prima vera guerra totale in termini di distruzione, di vittime. A volte la gente non sa che quella guerra ha fatto praticamente da sola lo stesso numero di vittime di tutte le guerre americane successive, più o meno, incluse le due guerre mondiali, Corea, Vietnam. Sono più di 600.000 i morti in quel conflitto, i mutilati, i feriti gravi sono a loro volta centinaia di migliaia. Diventa una guerra di attrito e di logoramento come nessuno immaginava, e questo avvantaggia in un primo momento chi si difende, quindi ha un vantaggio maggiore, forse lo ha il Sud, che poi sceglierà di lanciare alcune ardite operazioni militari a Nord con lo scopo di piegare il morale del Nord e di giungere quindi una qualche forma di negoziato. È una guerra totale, vi accennavi, per le forme di mobilitazione economica e industriale che si rendono necessarie per affrontarla. Per la prima volta viene adottata negli Stati Uniti un'imposta sul reddito delle persone, il debito pubblico esplode, verrà introdotta la coscrizione obbligatoria nell'Unione, tutto ciò genererà una serie di rivolte e di proteste anche che dovranno essere addirittura sedate dallo stesso esercito americano. È una guerra in cui c'è una svolta, probabilmente nel corso del 1863, con la grande battaglia di Gettysburg in Pennsylvania. Siamo a inizio luglio 63. Io ho visitato quei campi di battaglia almeno 3 o 4 volte e ancora oggi fa impressione vedere quel campi di battaglia e immaginare a quanti giovani morirono, migliaia e migliaia di soldati in quei 4 giorni caddero in quella terribile battaglia. Quello fu la sconfitta del tentativo del generale Lee e dei sudisti di portare la guerra a Nord, sfruttare il malcontento che esisteva a Nord per questa guerra così faticosa e così lavorante, e costringere quindi la controparte Lincoln a una qualche capitolazione. Poi a Gettysburg, lo dirai forse meglio tu dopo, ci sarà un grande momento della retorica presidenziale di Lincoln con il suo discorso fatto, il Gettysburg Address. Mi chiedevi quale fu il ruolo di Lincoln. Sappiamo che Lincoln entrò decisamente nelle decisioni militari, fu molto insoddisfatto della leadership militare, tant'è che cambiò spesso, frequentemente, questi vertici militari. Lincoln adottò precocemente un atteggiamento, da un lato punitivo, nei confronti del Sud. Il Sud aveva violato un tabù inviolabile per un federalista convinto, un patriota convinto come Lincoln. Aveva violato l'unità del paese, aveva sfidato il preservamento, il mantenimento dell'unità del paese, e andava punito per questo. Andava punito anche grazie al fatto che l'Unione aveva una superiorità preponderante di uomini, mezzi, e questa superiorità andava, Lincoln riteneva, andava sfruttata meglio e con più coraggio, senza badare eccessivamente ai costi umani che tutto ciò avrebbe comportato. Se punire il Sud e piegarlo duramente implicava un alto numero di vittime tra i soldati dell'Unione, beh, questo lo si doveva accettare. Lincoln trovò forse alla fine il leader militare, il generale che soddisfava queste sue posizioni, queste sue richieste, le condivideva, il generale Ulysses Grant. U.S. Grant, che poi diventerà anche presidente. U.S. divenne noto anche come acronimo per Unconditional Surrender, resa incondizionata, perché alla controparte la resa andava imposta senza condizioni. Tra parentesi, slogan che sarà ripreso da Franklin Delano Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale, contro Hitler e contro i giapponesi. E quindi c'è questa idea che bisogna punire la controparte. U.S. Grant, dal 1864, che guiderà l'ultima fase della guerra, chiuderà l'esercito dell'Unione in questa ultima fase della guerra, US Grant lancerà una serie ininterrotta di offensive mirate a piegare la controparte, a farla capitolare con un numero di vittime elevatissimo anche da parte dell'Unione. Il 1 gennaio del 1863 Lincoln promulga questo ordine esecutivo, che è il proclama di emancipazione. Gli schiavi vengono emancipati, vengono liberati, si dichiarano liberi. Non tutti gli schiavi, Dentro l'Unione vi sono 4 stati di frontiera che sono ancora stati schiavisti. Sono il Delaware, il Maryland, il Kentucky e il Missouri. Le truppe dell'Unione hanno anche occupato pezzi di territorio confederale a loro volta, società schiaviste, pezzi di Louisiana, dell'Alta Virginia. Ma in queste aree, in questi stati, il proclama di emancipazione non si applica ancora. Quindi dei 4 milioni di schiavi, almeno quasi 1 milione non viene ancora emancipato e liberato. E però il proclama di emancipazione è un passaggio cruciale. Un grande, grandissimo storico, Eric Foner, la cui storia della libertà americana è stata tradotta anche in Italia da Donzelli, un grande storico della ricostruzione post-guerra civile, uno storico di Lincoln, scrive: l'emancipazione del 63 non è solo l'emancipazione dalla schiavitù, è l'emancipazione di Lincoln medesimo. Lincoln cessa di essere un gradualista, diventa in una certa misura un abolizionista, e la guerra, da guerra intrapresa primariamente per preservare l'Unione, si trasforma davvero in una guerra per abolire la schiavitù. È un passaggio nodale. Rimane una delle più grandi emancipazioni dalla schiavitù della storia umana, perché appunto 3 milioni di schiavi su 4 vengono liberati in conseguenza di questo proclama. In parallelo, neri liberi possono entrare nell'Unione e partecipare alle operazioni militari, quindi cambia anche questo aspetto della guerra. Il proclama di emancipazione trasforma la guerra in una prima fase, la rende ancora più totale, perché a quel punto il Sud combatte davvero per la propria esistenza in una certa misura, però credo non ci sia storico della guerra civile che minimizzi l'impatto, l'importanza pratica, politica e simbolica del proclama di emancipazione.
Che poi, come dicevo prima, è anche il primo passo che porterà all'emendamento costituzionale, il 13°, che abolisce la schiavitù, che credo sarà definitivamente approvato dopo la morte di Lincoln. Morte di Lincoln che arriva pochissimo dopo che Lincoln si è insediato per il suo secondo mandato. Ora, per chi non conosce la storia o la conosce sommariamente, sembrerebbe naturale pensare che Lincoln, grande leader dell'Unione durante la guerra civile, grandissimo, eccezionale retore, capace veramente di mobilitare, ispirare le élite così come le masse, abbia vinto a mani basse delle elezioni, quelle del 1864, svolte negli stati dell'Unione, non negli stati dove Lincoln non aveva nessun sostegno, no? La Confederazione. Eppure Lincoln stesso ritiene, fino a poco prima l'elezione, di non avere speranze, perché la guerra non sta andando bene, ci sono tantissime polemiche su quanto dicevi tu, Mario, prima, cioè sull'immane costo umano che la guerra stava provocando. Però proprio mentre si va verso l'elezione di novembre, Grant, Ulysses Grant, rompe il fronte, cioè una svolta militare, e quando si vota ormai è chiaro che l'Unione è destinata alla vittoria, e Lincoln viene rieletto e, come sempre, allora rientra in carica formalmente per il secondo mandato nel marzo del 1865, quindi quando gli eserciti dell'Unione avevano ormai prevalso e il processo di emendamento costituzionale che avrebbe abolito la schiavitù era ormai stato avviato. Lincoln, forse si può pensare che potesse guardare al futuro nettamente con ottimismo, soprattutto visto quanto fondamentale fosse stato per lui, esistenziale, proprio da un punto di vista personale, il proposito di dover mantenere l'unione degli Stati Uniti e poi, come dicevi tu prima, Mario, anche di arrivare a preservare questa unione e renderla inscindibile dall'abolizione della schiavitù, si reca a teatro, dove però viene ferito a morte il 14 aprile da un attore, fra l'altro un attore di una certa fama che aveva forti simpatie per i confederati, credo che forse fosse addirittura una spia dei confederati, John Wilkes Booth. Lincoln morirà il giorno dopo, quindi tecnicamente muore il 15 aprile del 1865. A lui succederà il vicepresidente, che era un democratico, però un democratico del nord, si chiamavano i War Democrats, i democratici pro-guerra, quindi pro-unionisti, che si chiamava Andrew Johnson, e che molti però considerano tra i peggiori, se non il peggiore presidente americano in assoluto. Dobbiamo quindi parlare del lascito di Lincoln e quanto è rimasto e quanto si è perso già a partire dalla presidenza del suo successore, Johnson. E il lascito di Lincoln è facile da riassumere, perché Lincoln è il presidente che naturalmente è difficile attribuire ed è anche, come posso dire, storicamente inesatto a singoli individui la capacità di impattare eventi storici su così grande scala come una guerra civile negli Stati Uniti. Però senz'altro l'azione politica di Lincoln è stata uno dei fattori decisivi che ha portato gli Stati Uniti a mantenersi come federazione unitaria e anzi, poi in realtà successivamente alla guerra civile, gli Stati Uniti vedranno un rafforzamento del centro nazionale rispetto alla, aperte virgolette, periferia statale. Sarà un processo graduale tuttora in corso. Fra l'altro vorrei menzionare una cosa, di un inciso di costume. In inglese, the United States era, fino alla guerra civile, declinato soprattutto al plurale, come facciamo in italiano, gli Stati Uniti sono. Però a partire dalla guerra civile in poi, e certamente oggi, gli Stati Uniti, United States, è declinato al singolare, e non credo che questo sia un'evoluzione del lessico o della grammatica americana che non abbia a che fare con l'esperienza della guerra civile. L'altro grande lascito di Lincoln è l'abolizione della schiavitù, tutto grazie anche a una capacità di indicare un proposito comune a una nazione straziata da una guerra tanto brutale. In questo senso il Lincoln retore o il Lincoln oratore davvero brilla ed è qualcosa che io invito gli ascoltatori a esplorare un po' più da vicino andandosi a leggere, se non altro, tre discorsi. Quello che menzionava Mario prima, il discorso sulla casa divisa che non può stare in piedi, a divided house cannot stand, il discorso del secondo insediamento e in mezzo un discorso che adesso ricorderemo un po' più nello specifico, che è il famoso indirizzo o discorso di Gettysburg, tenuto il 19 novembre 1863, quindi a guerra in corso, in occasione dell'inaugurazione del cimitero militare in cui furono deposte le spoglie di quelle migliaia e migliaia e migliaia di soldati caduti nel luglio di quello stesso anno nella battaglia di Gettysburg, che forse simbolicamente è la più importante della guerra, anche se probabilmente sul piano militare non è così. Voglio ricordare alcuni passaggi anche per restituire un po' di questa retorica che è sì solenne, però in qualche modo anche molto, molto sentita di Lincoln, e per ridare poi la parola a Mario. Il discorso di Gettysburg comincia così: or sono 87 anni, la traduzione italiana che ho trovato non mi piace tantissimo, per chi parla inglese io consiglio di andarsi a leggere il testo in inglese. Or sono 87 anni, cominciò Lincoln, che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione concepita nella libertà e votata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali. E poi prosegue. Noi siamo venuti a destinare una parte di quel campo, il campo di battaglia di Gettysburg, a luogo di ultimo riposo per coloro che qui dettero la loro vita perché quella nazione potesse continuare a vivere. È del tutto giusto e appropriato che noi compiamo quest'atto, ma in un senso più ampio, sta a noi viventi piuttosto il compito di votarci qui al lavoro incompiuto, finora così nobilmente portato avanti da coloro che qui combatterono, che noi qui solamente si prometta che questi morti non sono morti invano, che questa nazione guidata da Dio abbia una rinascita di libertà. Poi arriva la parte più famosa e più bella, e l'idea di un governo dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra. Mario, come commentare il discorso di Gettysburg e il lascito di Lincoln?
È un discorso alto, accompagnato anche da varie leggende infondate sulla sua stesura. A lungo si è sostenuto e si è fatto credere che Lincoln avesse scritto questo discorso su un foglietto recandosi in treno verso Gettysburg. È un discorso alto che rimanda a due principi fondamentali. Il primo è che gli Stati Uniti sono un esperimento, un modello, un faro, ma un esperimento in costante divenire. C'è una rinascita di libertà. Un paese capace letteralmente in questo caso di rinascere sulle proprie ceneri. E le ceneri sono quelle dei tanti morti della guerra, delle città distrutte, la violenza estrema che ha accompagnato e ha caratterizzato la guerra civile. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che esiste un popolo e che questo popolo non può essere scisso, diviso. E il terzo elemento è che qualsiasi fonte di legittimità viene da questo popolo. Gli Stati Uniti sono anche una democrazia, sono primariamente una democrazia. Quindi questi tre elementi ritornano con forza in una guerra civile che ha o parve aver risolto una volta per tutto una contraddizione di fondo, e se non una contraddizione, una linea di frattura fondativa dell'esperienza repubblicana e del federalismo americano. Questa tensione irrisolta tra due poteri, quello centrale federale e quelli statali. Dicevo, parve averla risolta perché poi è tornata questa dialettica, la stiamo vivendo in questi giorni, paradossalmente, col governo del Texas che rifiuta di accettare una politica federale e una decisione della Corte Suprema sulla competenza in materia di immigrazione e quindi di gestione della sicurezza al confine meridionale con il Messico. Quindi questo è il primo grande lascito, se vogliamo, di Lincoln. Risolve la guerra, questa tensione, questa dialettica istituzionale fondativa, e preserva, e a quel punto rafforza l'unità del paese. Tu giustamente, un aneddoto intelligente quello che ci hai offerto sugli Stati Uniti che diventano singolari, perché i discorsi nella Costituzione sono ancora al plurale, i discorsi di Lincoln sono discorsi che usano il singolare come verbo per gli Stati Uniti, poi ci vorranno decenni perché ciò si consolidi. A inizio Novecento dovrei verificare, ma credo che una qualche commissione del Congresso approvi una legge al riguardo che sancisce la singolarità degli Stati Uniti e quindi l'uso del singolare nei documenti pubblici ufficiali. Seconda grande eredità è la fine della schiavitù, che è una cosa immensa. Hai citato alcuni dei testi sacri della retorica, dell'oratoria lincolniana. Forse meno conosciuto di altri, ma molto molto alto, è il suo secondo discorso di inaugurazione. Non era certo di essere rieletto Lincoln, anzi temeva, per via dell'impopolarità della guerra, delle contestazioni che c'erano. Rieletto, pochi mesi dopo pronuncia, inaugura il suo secondo discorso di inaugurazione, un discorso molto forte, molto potente, in cui tende la mano, perché già si proietta verso il dopoguerra, la necessità di una qualche conciliazione, e però parla di un peccato, la schiavitù, che non è un peccato solo del Sud. In quel discorso parla di schiavitù americana, attribuisce a tutto il paese, nella sua interezza, la colpa, la responsabilità della schiavitù e di quel che la schiavitù ha fatto all'America prima ancora che agli schiavi stessi, perché poi, diciamocelo, era quello che contava di più per Lincoln. Ci sono tanti altri lasciti ed eredità, alcuni, come dire, molto più problematici o sui quali è meno facile dare un giudizio ammirato di approvazione. Trasforma la presidenza, vi abbiamo accennato, l'hai accennato tu, agisce da impetuoso e a volte autoritario comandante in capo. Giustifica in nome della coesione nazionale, in nome degli obiettivi militari, in nome della sicurezza, in nome della guerra, giustifica forme di forte limitazione della libertà e di repressione del dissenso. dà vita o concorre a dar vita a un nuovo sistema bipartitico che si struttura pienamente, poi diventerà, pur con tanti rivolgimenti, cambiamenti e riallineamenti, in fondo il sistema bipartitico che conosciamo oggi. Poi è inutile, la morte tragica, da un lato sembra di essere, no, simbolo, epitome del sacrificio estremo. In nome di tutto ciò, in nome dell'unità del paese, in nome del mantenimento, della sopravvivenza dell'Unione, in nome della fine della schiavitù, in una certa misura questa morte tragica, questo assassinio sembra simboleggiare il sacrificio estremo e concorre alla mitologia di Lincoln, come è inevitabile che sia. Quindi ci sono tanti lasciti diversi che fanno di Lincoln una figura così. Si dice, no, towering, che sta su una torre, che torreggia sopra tutti gli altri e che quasi invariabilmente vince le classifiche dei presidenti americani che hai citato all'inizio e che giustamente hai detto che non mi piacciono granché.
Ed è uno dei presidenti, insieme a Jefferson, Roosevelt e Washington, ad avere un memorial, un monumento, appositamente a lui dedicato, su un margine estremo del Mall, quel grande, come posso chiamarlo, prato che si estende in lungo di fronte al Campidoglio a Washington. Campidoglio è la sede del Congresso. Chi passeggiando su quel campo si mettesse con le spalle verso il Campidoglio, vedrebbe prima l'obelisco, che è il monumento a Washington, e poi in fondo un edificio neoclassico, austero però, e dentro troverebbe una statua colossale di Lincoln seduto e i suoi discorsi più famosi iscritti sulle pareti. Mario, siamo praticamente arrivati alla fine, però voglio rubarti altri 3-4 minuti per una velocissima valutazione del lascito di Lincoln nascosto, cioè del lascito di Lincoln al di là di quell'eredità tangibile che abbiamo discusso finora. Perché in prospettiva storica l'importanza di Lincoln nella storia americana è impossibile da esagerare. Però è anche vero che per molti decenni, c'è chi dice almeno un secolo, fino all'altra grande stagione di violenza politica, no? Quella che degli anni 60, con non a caso l'assassinio di un altro presidente, Kennedy, l'assassinio di altri leader che lottavano soprattutto per l'equità razziale, come Martin Luther King o Malcolm X o anche il fratello di Kennedy, Robert. Ecco, quindi diceva, c'è chi sostiene che per almeno un secolo, e molti dicono in realtà ancora di più fino a oggi, i risultati dell'abolizione della schiavitù sono stati ben lontani dalle aspettative. La cosiddetta ricostruzione, che era partita già a guerra in corso, si fermò quasi prima di cominciare. Il Sud, sconfitto militarmente e anche occupato per un certo periodo militarmente, escluso dalla vita politica per qualche tempo, fu poi blandito, gradualmente reintegrato nella vita politica federale. Ha un prezzo però, e il prezzo era quello di avallare più o meno direttamente forme di continua segregazione razziale, che fra l'altro presiedettero a una continua espansione di un sentimento, di una continua, non so se espansione, ma sicuramente di un continuo rafforzamento, irrigidimento, di un sentimento profondissimamente razzista, che anima l'epoca cosiddetta di Jim Crow. Non ci dilungheremo oltre su questo, però vorrei solo un tuo commento su questa valutazione, un commento telegrafico. Alcuni si spingono a dire che nella guerra civile il Nord vinse la guerra, ma il Sud la pace. Tu che ne dici?
No, rispondo di no per una serie di ragioni. Ci fu più di un decennio di ricostruzione con dei momenti anche importanti per gli afroamericani, per i neri, a cui fu posto termine, diciamo, a metà nel 77, anche in conseguenza di un baratto politico tra le due parti. Nel Sud si andò definendo una società in cui la dimensione razziale era centrale, in cui vigeva l'apartheid, vigeva la segregazione razziale. Il razzismo rimase e fu ripensato in una certa misura, ma rimase come elemento centrale non solo del sud, anche tanta parte del paese, la linea del colore, la frattura razziale rimane una delle fratture fondamentali che ha determinato, mosso la storia degli Stati Uniti. E però la guerra civile pone termine alla schiavitù. La guerra civile, o in conseguenza della guerra civile, vengono approvati degli emendamenti che integrano e in una certa misura stravolgono alcuni aspetti della Costituzione. Tre grandi emendamenti, il 13°, che hai già menzionato, il 14° sulla cittadinanza, il 15° sul diritto di voto, sono passaggi fondamentali nella storia della democrazia statunitense, anche perché offriranno, diciamo, l'appiglio costituzionale per tante battaglie successive. È ovvio che gli auspici degli abolizionisti, gli abolizionisti più radicali, di una parte del fronte repubblicano, che la ricostruzione potesse seguire un certo processo, non si realizzarono. Ovvio che quel che accadde poi nel sud e la violenza con cui fu riaffermato il primato bianco nel sud colpiscono, e al contempo non possiamo minimizzare l'impatto e la trasformazione determinata dalla guerra civile, da quel che seguì.
Bene Mario, grazie ancora per quest'altra splendida lezione. Allora, la nostra serie di presidenti è in procinto di spiccare un lungo balzo in avanti. Scavalcheremo ben 50 anni di storia e ci porteremo negli anni 10 del XX secolo, nel prossimo episodio, quando parleremo di Woodrow Wilson, che fu presidente negli anni, appunto, da 1913 a 1921. Però tenteremo di mantenere un filo conduttore con la linea narrativa che abbiamo tenuto fino adesso, che ci consenta un po' di seguire lo sviluppo della storia americana fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Quindi avremo modo di parlare un po' di più che queste battute finali di oggi, di come la ricostruzione si esaurì e come si entrò nella cosiddetta epoca dorata, Gilded Age, che per alcuni, in particolar modo per i neri del sud, fu tutt'altro che dorata. Grazie ancora Mario.
Grazie a te.
E alla prossima, un saluto ai nostri ascoltatori.
A presto, grazie.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.